Dunque, non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chi avrà fatto la volontà del Padre mio sarà salvato. Quindi il Signore dice una cosa determinante. Determinante perché poi ha parecchio a che vedere, anche con il culto di questa mattina, perché mi ricordo che avevo una zia che la quale piacevano tanto le bambole e aveva riempito un armadio di bambole, ma non vorrei che fossimo anche noi come quelle bambole lì, in attesa di essere un giorno adoperate per l'uso per il quale le bambole sono state create. Ecco, speriamo proprio di no. C'è un altro punto nella scrittura, che a parte quello di cui abbiamo detto prima, che non solo chiunque mi dice Signore, Signore, ma chiunque avrà fatto la volontà del Padre. C'è una cosa determinante. Cioè, qui ci sta dicendo il Signore che un conto è essere imbambolato e guardare, un altro conto è agire. È solo in quel modo che la fede avrà efficacia. Efficacia. L'Apostolo Giacomo dice, fermi leggo io solo un versetto, capitolo 4, versetto 4 dice: voi domandate e non ricevete, sto leggendo il 3, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Adulteri e adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Potremmo andare avanti. Poi allora abbiamo detto sempre che dobbiamo cercare di capire. Di capire. Se leggiamo ancora. Apocalisse 3, 14, 22. Si parla sempre delle chiese, ma hanno una stretta attinenza con noi. Allora.
Cosa?
Apocalisse.
Apocalisse. Capitolo 3. Ecco, l'ho segnato una cosa, ma intanto andavo a cercare. E la lettera alla chiesa di Laodicea, no? E dice: ma qual è la chiesa di Laodicea? Ma no, ma guardate, è vero, ma è un simboleggia un tipo di credente, no? Allora, chi è che la vuole leggere? Dai versetti 14 al 22. Sì.
L'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo e fervente, così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco, nudo. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Amen. Siamo sempre nel capitolo 20 di Apocalisse. L'avevamo visto da non molto, ma questo non è, è ininfluente. Leggo dal versetto 7, 7 al 10 compreso. E quando quei 1000 anni saranno compiuti, e attenti alle cose che diciamo, perché come vi dicevo, è importante che tutto, che noi capiamo le cose. E quando quei 1000 anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni, che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per sradicarle, per adunarle per la guerra. Il loro numero sarà come quello della sabbia del mare. Esse si muoveranno su tutta la superficie della terra e circonderanno il campo dei santi e la diletta città, ma dal cielo scenderà fuoco mandato da Dio e le divorerà. Allora il diavolo che le ha sedotte sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Vedete, qui c'era chiuso gran parte dei problemi del mondo. Abbiamo visto subito che per 1000 anni, poi ci ritorniamo magari, la terra è tranquilla. Ma come questo individuo sarà liberato? Vediamo che tutte le genti, la stragrande maggioranza di questi, le nazioni, dice, saranno come l'arena del mare, no? Si raduneranno assieme perché saranno nuovamente sedotte. Questa è la chiara dimostrazione. Saranno nuovamente sedotte per muovere guerra, circondare la città santa dei santi e la città di diletta. Ma dal cielo scenderà del fuoco mandato da Dio che le divorerà. Divorerà coloro che si sono. Poi, dice ancora, allora il diavolo che le ha sedotte sarà gettato in uno stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Chiudo l'argomento. Poi, non voglio stancarvi con tutta questa lettura, però ci sta. Andiamo nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Capitolo, allora, vedo subito.
Tessalonicesi.
Seconda Tessalonicesi, capitolo 2. E la possiamo leggere dal 2, dal versetto tutto. Quindi, chi gentilmente vuole leggere? Angela.
Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare o da spirito, o da parola, o da qualche epistola come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. Nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che si sia manifestato l'uomo del peccato, figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio e oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio, come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora tra voi vi dicevo queste cose? E ora sapete ciò che lo ritiene, affinché sia manifestato a suo tempo. Il mistero dell'impietà, infatti, è già all'opera, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. Allora sarà manifestato quell'empio, che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparire della sua venuta. La venuta di quell'empio avverrà per l'azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di potenti, di segni e di prodigi bugiardi, e da ogni inganno di malvagità per quelli che periscono, perché hanno rifiutato di amare la verità per essere salvati. E per questo Dio manderà loro efficacia di errore, perché credono alla menzogna, affinché siano giudicati tutti quelli che hanno creduto alla verità, ma si sono
che non hanno creduto.
Che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nella malvagità. Ma noi siamo obbligati a rendere del continuo grazie per voi a Dio, fratelli amati del Signore, perché Dio vi ha eletti fin dal principio per salvarvi, mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati per mezzo del nostro Evangelo, affinché giungiate ad ottenere la gloria del Signor nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che avete imparato tramite la parola o la nostra epistola. Ora il Signor nostro Gesù Cristo stesso e Dio nostro Padre che ci ha amati e ci ha dato per grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni buona parola.
Dunque, come abbiamo visto, allora, invece stai dicendo di non lasciarci proprio turbare da qualsiasi cosa, da uno spirito, da una parola, da qualche lettera data come nostra, no? Dice che sapete che si parla sempre dei vari Vangeli apocrifi, il Vangelo di Tommaso, l'altro Vangelo di Giù, insomma ne se ne inventano ogni 2 minuti. Allora come oggi, come così per cercare di andare alla ricerca di una verità che non hanno trovato e che non troveranno. Quindi nessuno vi inganni in questo modo, perché quel giorno non verrà se prima non sarà avvenuta l'apostasia, cioè non sarà avvenuto il tradimento da parte dei cosiddetti credenti di quelli che sono i valori della fede, della nostra fede, finché non sarà avvenuta, non avverrà questo, quest'uomo non verrà se non sarà avvenuta l'apostasia, cioè il tradimento della fede sostanzialmente, i principi che il Signore ci ha trasmesso, per così averli in qualche modo barattati con tutta una serie di altre cose. E quindi che cosa si sta cercando? Che questo avversario, perché Satana significa avversario, no? L'uomo che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio, è oggetto di culto e di adorazione, fino a porsi a sedere sul tempio, nel tempio di Dio, e dicendo che egli è Dio, proclamerà egli stesso. Ma non vi stupisca tutto questo, perché, come vi ricorderete, se chi ha un minimo di conoscenza di storia, a parte la professoressa, cioè in tutti questi secoli ci sono stati dittatori, adesso lasciamo perdere quelli più famosi, Hitler, Stalin, no? Ma se uno fa delle ricerche e va anche nei tempi che furono, i vari rappresentanti di questi popoli che dominavano ed erano padroni della vita e della morte di ognuno, erano dei dittatori e tutti dicevano di essere delle divinità. Ve lo siete dimenticati questo? Non lo siete dimenticati, però se nessuno ve lo ricorda, forse non riusciamo a mettere assieme queste cose. Questo è sempre accaduto. In questi giorni stavo guardando un servizio fatto sulla grande storia, poi se mi capita ve lo girerò, che fa vedere che anche sostanzialmente i paesi comunisti che hanno istituito e promosso l'ateismo distruggendo ogni forma di chiesa, di religione, ogni forma, noi saremmo stati perduti lì, come hanno fatto saltare le chiese in aria, hanno fatto qualsiasi cosa. E proprio si sono promossi questo gruppo proprio gruppo potentissimo, definiti senza Dio, che andavano ad insegnare ai ragazzi nelle scuole, eccetera, eccetera, l'ateismo più sfrenato. Perché il vero Dio era il dittatore. Ed è stato così per tutta una serie di dittatori, passando da Ceausescu, passando da quelli che volete, guardate, la storia è sempre quella, no? Quindi c'è il tentativo da parte dell'uomo di farsi Dio, di essere divinizzato. Ma non dobbiamo pensare che questo sia solo una forma così. L'uomo desidera, sì, ma dietro quest'uomo chi c'è? E dietro questi uomini potenti chi c'è? No? Non sono altro che precursori dell'ultimo uomo che si manifesterà e che sarà chiamato e che viene chiamato l'Anticristo. Cioè tutto ciò che si oppone non a Cristo di per sé, perché la potenza di Cristo è, ma non a, si oppone ai principi, ai valori e al messaggio della salvezza e della volontà di Dio, per questo viene chiamato. In questo modo, quindi potremmo proseguire per molto tempo, però, quindi, non sono cose che succedono così tanto perché raccontiamo di queste cose. Ci sono. Non dico dei fenomeni, sono delle realtà spirituali a noi completamente sconosciute. E vorrei che una volta o l'altra cadessimo giù dal pero, no? Per prendere coscienza che la terra è bassa e che ci sono delle realtà molto diverse da quello di vivere appunto come delle bambole chiuse in un armadio. Ed è giunta l'ora. Queste cose dobbiamo capirle, perché, come vi dicevo prima, il mondo sta preparando questo evento, questa venuta, questa dell'uomo superuomo. Adesso per qualche anno, almeno nel nostro Occidente, siamo riusciti a vivere fortunatamente senza questi dittatori. Perché vedete, è vero, noi ci lamentiamo della democrazia, di tante cose che non funzionano, ma sicuramente i nostri padri hanno visto di cose che è meglio che noi non sappiamo neanche che cosa significa. La tortura, il tormento, ma gli stessi nazisti, vedete, che le stesse SS che ambivano a questi ruoli, alla fine erano degli infelici, e non potevano non solo sgarrare, ma erano costretti perché il loro matrimonio era con la morte, ricevevano e davano la morte. Che tristezza, ma non è solo tristezza, è una parola così che tristezza. Quindi vedete, noi dobbiamo prendere atto che c'è nel mondo. Vi avevo girato, forse i giovani no, per non spaventarli troppo, ma forse poi prima o poi ve lo giro. Avevo girato ad alcuni di voi di questo satanista sudamericano, eccetera, che è riuscito a vedere il filmato, si sarà reso conto che non è una realtà solo del mondo cosiddetto brasiliano, ma è una realtà anche del nostro mondo. È quello che succede nell'occulto, noi, e che succede attorno a noi, noi non abbiamo la più pallida idea e ringraziamo Dio, ed è meglio così, ma ed è meglio così. Però non possiamo pensare che queste cose non siano vere, non possiamo pensare che l'avversario non agisca, perché l'Apostolo Giovanni dice che il mondo giace tutto nel maligno, cioè dorme proprio tranquillamente, no? E leggendo quello che abbiamo letto prima in Apocalisse, è il vero problema dell'umanità, ma dell'umanità che si lascia veramente ingannare. Tra questi siamo stati anche noi. E speriamo che non dobbiamo esserlo più, persone che vengono ingannate dall'avversario, perché ricordatevi che si parla di uno spirito. Se non volete credere a queste cose, che invece la scrittura ce ne parla, e la scrittura ci parla di queste cose per farci comprendere chiaramente quello che è il problema, che è stato il problema, vedete, la catastrofe comincia dalla seduzione di Adamo ed Eva. Se non fossero stati sedotti, non sarebbe successo niente, giusto? E invece, guarda caso, era già avvenuta una ribellione nelle sfere celesti, conosciamo, la scrittura lo dice. E che cosa c'è di più bello che rovinare la creazione di Dio? No? Ed è così è stato. Ecco, noi abbiamo, disobbedendo al Signore, ecco, la nostra unica certezza è ubbidire a Dio. Disobbedendo al Signore, ci siamo beccati tutto ciò che Egli ci aveva detto, non disobbedite perché quella è la vostra certezza. E lo diceva allora come lo dice oggi. Quindi, vedete, la differenza qual è? Che ieri come oggi c'è una forma di inganno subdola. È proprio quella di questa insensibilità permanente che ha colpito gli uomini. Ma purtroppo ha colpito anche la Chiesa, perché quando il Signore dice, non chiunque mi dice Signore, Signore, sarà salvato, ma chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, sta dicendo che il fatto che tu guardi come una bambola, no? Dal tuo comodino, sta dicendo che cosa che credente sei? Sei una bambola. E perché sei una bambola? Perché qualcuno ti ha ammaliato. Quindi l'unica medicina che può guarire da questa forma di ipocrisia è la fede. E il diavolo lo sa. E il diavolo lo sa. E quindi che cosa fa? Anestesia. Sapete l'anestesia, che cosa significa? Quindi la fede può subire un maleficio. Siccome la fede è una cosa santa, è vero, è santa, ma subisce il maleficio nel momento che è una fede che non agisce, che è lì, che è anestesizzata. Perché? Perché ha la malia del serpente ingannatore. Che getta il suo veleno, che ti rende immobile, e tu sei uno schiavo. E com'è che ti getta il suo veleno? Apri la bocca così, e e sei ingannato da tutto ciò che ti gira attorno. Perché Satana conosce l'uomo e le debolezze dell'uomo e sa, ed egli ha in mano il piacere e adopera questo piacere per distruggere l'uomo. D'altro canto la scrittura lo dice, lo leggevo l'altro giorno, che la prostituzione, per non dire la pornografia, l'alcol e tutto il resto tolgono il senno. Cioè, che cosa, perché uno fa queste cose? Perché desidera il piacere, e il piacere sta nella ribellione, sta in tutta una serie di cose che stranamente hanno a che fare con il serpente antico. La tua fede non ha l'effetto che dovrebbe produrre, se sei stata ammaliata o stato ammaliato nella tua vita, non ha questo effetto e neanche in quella degli altri. Ed è incredibile quando questo veleno mortifero abbia prodotto una fede paralizzata. Paralizzata. Sei lì, guardi, come quelle bambole dagli occhi vitri. Sostanzialmente in te non ci sono, ci sono tutti i componenti per far funzionare una vita santa e riscattata. Ma come abbiamo letto prima, in Apocalisse, dice: tu hai nome di vivere e invece sei morto. Cioè tu hai nome di vivere e invece sei morto. I tuoi occhi sono vitri e tutto il tuo corpo spirituale è paralizzato. Per te è più importante ciò che viene dal mondo. Quello è quello che ti... quello vuoi tu. È inutile che ci giriamo attorno. Quello vuoi. Quello vuoi, quella bambola vuoi. Vuoi diventare come quelle bambole. E Satana fa questo. Ti fa girare come una bambola. C'era anche una canzone negli anni che furono, tu mi fai girare come fossi una bambola, no? E tu giri come fossi una bambola, ma le bambole non hanno volontà e non si possono ribellare, perché sei tu che hai scelto di diventare una bambola nel momento che hai creduto all'avversario. Quindi per te è più importante ciò che viene dal mondo, e ciò che il mondo crea. E le cose alle quali tu dai credito. Abbiamo letto prima in Giacomo, quando dice che il mondo, l'amicizia del mondo crea l'inimicizia con Dio. Ma perché ci raccontiamo queste cose qua? Per che motivo? Per farci del male, per avere paura, no. Vedi, la mia, caro fratello, cara sorella, non è una critica nei confronti di chi fa questo o fa quello, affari vostri, ma è solo la constatazione di ciò che è male. La schiavitù è un male. Tu, quando hai perso, ti sei consegnato mani e piedi all'avversario, e quando lo fai volontariamente è molto difficile uscirne. Il mondo giace tutto nel maligno, dice Giovanni, ma io non ho alcun potere se non quello di fuggire. Fuggite il male, fuggite il male. Dobbiamo prendere atto di questa realtà e non lasciarci attirare dalle lusinghe di Satana, perché egli crea in continuazione piaceri e non interrompe mai il suo Dice, adesso ti propongo un'altra cosa, no? Per farti godere di più. Tu sei nelle sue mani, non ti puoi muovere, se Cristo non ti ha liberato. Ma non ti può liberare Cristo a parole, con le parole. No, no. Cristo ti libera col suo sangue, se sei stato liberato tu sei libero. E se non sei stato liberato, tu sei uno schiavo, o comunque tu la giri. Tu non conti nulla, sei zero. Sai che significa sei zero? Tu sei uno zombie che gira, vaga. Dici, ma io sono giovane, sono belloccio. Sì, ma sei sempre uno zombie. E se lo sei, lo sei per poco. Se dimentichi questa realtà drammatica del male che giace sulla terra, del mondo che giace nell'avversario, se dimentichi questa realtà, e se la dimentichiamo, dimentichiamo che Dio ci ha offerto una via d'uscita. Cioè, questo è vero, ma è vero anche che Dio ci ha offerto una via d'uscita. Possiamo dire che non siano così? Vi siete già spiegati come mai c'è il male nella terra? Come mai? Non si possono servire due padroni. Questo è scritto. Chiaro. Allora, prendendo coscienza di questa realtà, prendiamo anche coscienza che questa realtà è provvisoria. Perché il peccato l'ha resa corrotta, cioè questa vita è provvisoria perché il peccato l'ha resa corrotta, perché se questa fosse la vita eterna, con la morte che continua a perpetrarsi, non lo so, c'è qualcosa, ci sarebbe un grave difetto, o no? Ma per forza. Dio ci ha chiamati, c'è scritto, parola di Dio. Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Ma il fatto è che noi non vogliamo la sua meravigliosa luce, perché probabilmente abbiamo già la luce di Satana che ci inganna. C'è scritto che Satana si traveste da angelo di luce. O no? Non c'è scritto? C'è scritto. Un mondo come questo è una realtà, noi stiamo parlando di una realtà, con Satana al suo interno non può avere senso, vi rendete conto? È come dire che tu hai preparato un bellissimo pasto, bellissima pasta asciutta, quello che vuoi, la cosa che ti piace di più, e poi c'è un serpente dentro, un serpente marcio che perde tutte le sue. Ma come fai a mangiarlo? Un mondo con Satana al suo interno non può avere senso. C'è qualcuno che non si rende conto di questo? Ha senso un mondo così? Perché ci lamentiamo sempre che questo non va, quello non va? È per forza che non va. L'abbiamo detto, c'è un virus che distrugge tutto in continuazione. A parte quei pochi momenti che ci concede di piacere. E poi dipende se si distingue da piacere a piacere. E forse qui potremmo dilungarci. Per questo motivo, dopo che Satana, abbiamo visto prima, avrà compiuto tutte le sue nefandezze che le ha compiute, e abbiamo detto prima che la storia lo dimostra, ed è una storia terribile. Noi non guardiamo solo, che anche questo è un inganno, il nostro beneficio, pensiamo che tutto adesso è tutto bello, tutto perché mangiamo, beviamo, abbiamo un tetto sopra la casa, ringraziamo Dio di tutte queste cose qui. Ma noi non abbiamo la più pallida idea del male. Ma se voi andate a leggere in Isaia riguardo a Satana, quando sarà distrutto, dice ecco colui che distruggeva praticamente il mondo, che creava sofferenze. Lo dice, anche lui ora è diventato come noi, senza potere, no? E sarà corroso dai vermi. Non ve lo ricordate in Isaia? Ve lo cercherò. Ecco perché c'è un'ulteriore dimostrazione in quello che abbiamo letto prima in Apocalisse, che Satana sarà legato per 1000 anni. Dice, ma perché non è legato per sempre? L'abbiamo visto già in un altro culto, perché, no? E nel momento che sarà liberato, coloro che erano tranquilli non lo saranno più perché saranno sedotti, non i credenti chiaramente. Chi ha creduto è salvato per l'eternità oggi. Ma quindi cosa succede? Succede che viene liberato e seduce nuovamente e organizza tutti contro un ultimo tentativo di distruggere, ma del fuoco scende dal cielo e distrugge tutte quelle genti, e lui compreso, sarà chiuso definitivamente. Sarà completamente distrutto, non esisterà più e sarà tormentato nei secoli dei secoli per aver causato tutto questo male nella creazione di Dio. È così? Romani dice che la natura, la creazione, freme e geme nell'attesa della manifestazione dei figli di Dio. Dice questo o non lo dice? Vedete che si reggono da sole la scrittura, fatta da autori diversi, ma cioè umani, ma dalla sola penna dello Spirito Santo di Dio. Combinazione, in questi giorni studiavo, come dicevo prima, tutto il male che è stato compiuto in tutti questi secoli. E nel mondo, in modo particolare, in quello che ci ha appena preceduti, uno dei secoli, cose terribili ce ne sono state sempre. Ma ultimamente con l'ingegno umano, con le armi sempre più potenti, non che quelle prima fossero meno, perché ce le tagliavano con la spada, non era il massimo. Però, sai, quindi stavo studiando tutto questo male, da Hitler a tutti i potenti, e ho potuto constatare, e non lo dico io, lo dice la storia, che tutti erano immersi nell'occultismo. Tutti erano immersi nell'occultismo, atei e non atei, fino ai giorni nostri. È incredibile come la scrittura ci descriva con tanta chiarezza che sotto tantissimi dittatori, non solo, si sia incarnato il demonio. E così in tutte le religioni che non hanno voluto credere nell'unico vero Dio, cioè nell'Iddio di Israele, hanno sempre cercato, il dittatore ha sempre cercato di essere divinizzato. Ecco. Da dove deriva la potenza degli Egizi e di tutte le altre nazioni? E la loro conoscenza, da dove deriva? E fanno tante ipotesi sulle piramidi, che come faceva un essere umano così intelligente da creare queste cose che ancora oggi con i computer fanno fatica. E a collocare queste piramidi in adiacenza con le stelle del cielo, con Orione e tutto il resto. E vedete che la stessa cosa è stata fatta anche, l'hanno fatta anche gli aztechi, copiando stessi riferimenti celesti. Da dove prendevano questa capacità, questa intelligenza? E sapete che cosa si manifesta in questi templi sudamericani, durante gli equinozi, le ombre formano un grande serpente, serpente alato, chiamato come volete. Ed è, infatti, questi templi sono dedicati al serpente. E vorrei dirvi ancora un'altra cosa. Vi ricordate di Mosè quando ha cambiato, il Signore gli ha detto non ti preoccupare, dice, ma io vado e cosa gli devo dire? Dice, getta il tuo bastone per terra. E il Signore l'ha trasformato in un serpente, il bastone di Mosè. Ma quando Mosè andò davanti al Faraone, Faraone si è messo quasi a ridere, ma sti giochini, ce la sanno fare anche i miei maghi. E ha chiamato i suoi maghi e hanno fatto la stessa cosa. Gettando i bastoni per terra si sono trasformati in serpente. Con una differenza però, che il serpente di Mosè ha mangiato tutti gli altri. Tutti li ha mangiati. Ma questo conosciamo non solo tutta la potenza del Signore, ma questa sapienza che avevano questi maghi, perché trasformare, io non sarei capace, no? Trasformare un bastone in un serpente, cioè non è, forse ce l'aveva fatta prima a costruire una piramide, tra virgolette, no? Mi sarei ingegnato forse prima, ma capisci? Per forza queste sono opere dell'avversario, perché quelli servivano l'avversario. E oggi abbiamo milioni, migliaia e migliaia di persone che sono adoratori di Satana dichiarati, al punto tale che negli Stati Uniti sono stati costretti a riconoscerlo come chiesa, chiesa di Satana proprio. E hanno dovuto, per poter, quindi questi qua gli danno, come noi danno l'otto per mille, lì gli danno, no? Ok. Allora, quindi questi calcoli stupefacenti che sono stati fatti, la costruzione delle piramidi e la loro corrispondenza con la stella del cielo, come vi dicevo, la stessa che hanno fatto gli Aztechi e anche altri. Potremmo continuare. Vi ricordate i Caldei? E potremmo continuare in tutto il mondo. Quella conoscenza deriva dall'occultismo. E oggi come oggi vengono praticati questi riti che soprattutto sono stati importati dall'Africa. Voi vedete che dall'Africa sono state importate tutta una serie di riti magici, dal voodoo alla santeria, che viene praticata tranquillamente. Non solo in Brasile, che viene ma è una pratica fatta da tutti, no? A Cuba, perfino Fidel Castro, a un certo punto non gli conveniva andare troppo, sai, da bravo comunista ateo poteva dire, non gli conveniva andare troppo, anzi, hanno fatto in modo che loro facessero riti propiziatori in suo favore. Non dobbiamo dimenticare la moglie di Reagan che chiedeva agli astri, aveva i maghi personali, come tanti e tanti nostri politici che si servono per poter mantenere il potere. Quindi, ma l'osservazione di questa mattina è che non può esserci pace finché il mondo ha Satana nel suo grembo. Non ci può essere pace. Ma come abbiamo visto in Apocalisse, che se non c'è Satana, guarda che il Signore è Dio. Dice, se non c'è Satana, noi non saremmo stati sedotti. Ma guarda caso che Satana non c'è per 1000 anni. E guarda caso che nel momento che viene liberato per un po' di tempo, tu che non eri sedotto, sei stato sedotto, ma sei stato anche distrutto. Perché il Signore conosce ogni cosa, non c'è bisogno di aspettare, no? Conosce già i suoi, sa chi è salvato e chi meno. E quindi l'osservazione questa mattina è che non può esserci pace finché il mondo ha Satana nel suo grembo. Questa è la vera necessità. Possiamo veramente pensare che qualche politico metta giustizia, sarà difficile, sarà qualcuno che fa qualche cosa che può apparire più o meno giusto, ma alla fine questa è la vera necessità. Non c'è nessun futuro qui sulla terra se non nel piano di Dio. Questo è quello che il Signore ci ha offerto per poter uscire da questa situazione imbarazzante. Cioè, non riusciamo ad uscire in nessun'altra maniera. Se voi siete così intelligenti e pensate che stando lì imbambolati, no? Aspettando, perché l'altra fregatura è quella di aspettare. Vediamo cosa succederà domani. Aspetto, intanto oggi non mi è successo niente. Tu come stai, caro? Tutto bene? Tutto bene che? Tutto bene? Come? Tutto bene, ma tutto bene perché sai che prima o poi sarà anche tutto male. Non lo sapevi questo? E quindi noi aspettiamo. Tutto bene? Ma tutto bene cosa? Cioè, facciamo gli scongiuri, facciamo le corna, facciamo, no? Ma che persone sono queste? Noi non faremo mai le corna. Noi non faremo mai le corna perché sono un simbolo satanico. Noi abbiamo il sangue del Signore. Se non diciamo solo Signore, Signore. Signore, ho peccato e poi ho ripeccato e tanto sono sempre qui che pecco. E ieri come oggi. Aspetto. Aspetto che succeda qualcosa. Io non mi muovo, sto qua. Non mi muovo se no. Non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chiunque fa la volontà del Padre mio. Quindi c'è la preghiera che ci ha insegnato Gesù, Padre nostro che sei nel cielo, sia fatta la tua volontà. E dice, ma le opere che voi dovete fare, le ho già fatte io. Basta che. Tu hai detto, vai a togliere sto cestino, vai a toglierlo. Cosa aspetti? Ma tu mi castighi subito o dopo? O tra virgolette. Cosa aspetti andare a togliere quel cestino? Se ti ho detto che devi andare di corsa, ma basta che lo togli, toglilo. Sono cose che dobbiamo rimuovere dalla nostra vita. Allora, non abbiamo molte chance. Dobbiamo prendere atto che il mondo giace tutto nel maligno, ma vedete che non è una cosa di adesso. Basta guardare, non li guardate, la fogna che hanno fatto vedere in questi giorni, queste cose esecrande che fa il mondo, con milioni di persone lì a guardare come vilipendio della religione non c'è più, no? Come offendono la parola di Dio. E voi guardate queste persone? Fate voi, le ammirano, sono persone che hanno cultura, no? Hanno detto che il Cantico dei Cantici è un inno all'omosessualità. Ma cosa c'è di peggio che denigrare la parola di Dio? Ma voi pensate veramente che il Signore non interverrà, anzi sta già intervenendo, sta già intervenendo. Questi sapete perché si comportano così? perché stanno sfidando Dio, capisci? Vediamo fino a che punto. E più la sparano grossa contro Dio, più diventano dei loro, capisci? È un giochino, quindi proprio uno sfottò, una sfida, no? Non vorrei, non so, non ci penso neanche lontano, quindi io queste cose esecrande. Perché, cari fratelli e sorelle, anche quello che guardiamo noi, no? Diamo credito a queste persone che parlano. Fogne sono, fogne! Fogne parlano e odiano perché sono ribelli al Signore. Ma voi pensate che il Signore non risponderà? La loro fine è prossima. Non vi voglio fare l'elenco di tutti quelli che si sono comportati in un certo modo e della fine della loro vita, ma questa qua sarà la fine di tutti, però, che sta avanzando. Basta che vi guardiate attorno. Ma io non voglio spaventare nessuno, voglio soltanto che ognuno prenda coscienza che c'è qualcosa di sbagliato, di gravemente sbagliato. Tutti si lamentano del male che avvolge il mondo. E tutti si lamentano qua, ma là, ma su. Ma nessuno cerca la causa. E la causa questa mattina abbiamo visto qual è. Non è solo Satana, perché lui, parte da lui l'ispirazione, no? Ma tu. Perché la morte è venuta sulla terra? Perché Adamo ed Eva si sono fatti duro. Ed è così per noi. E il Signore, per salvare la sua creazione, ha mandato Cristo, scritto, prima della preparato, l'agnello di Dio preparato prima della fondazione del mondo. Che cosa vogliamo di più? Io direi, non banalizziamo troppo, non facciamoci anche noi mettere dentro questo macinino dove c'è il dolce, la maionese, il frullato, tutte le cose belle che ci continuano a darci zucchero, zucchero, zucchero. Oh, ma alla fine guardate che ci fa male tutto sto zucchero, eh. Cerchiamo di guardare la realtà in faccia, che non è quella che il mondo ci fa vedere, quello bugiardo della televisione, no? E di tutto il resto. Cerchiamo di guardare qualcosa che non è bugiardo, che è verità, che è la parola di Dio che vive in eterno. Amen.